Forse vi sarà venuto il sospetto di che libro parliamo stasera, sentendo la canzone. E avete sospettato bene. Siamo al mio libro preferito, uno dei miei libri preferiti, il libro di Giona. Prima di parlare però di questo libro, voglio aprire con una parola di preghiera. Signore, io ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche questa sera di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego di guidare le mie labbra, Signore, perché io non confonda il tuo semplice piano con delle sciocche parole, Signore. Guidami col tuo spirito, Signore, perché io possa lasciare le cose semplici come sono, senza complicarle, Signore. Tutti possono capire quello che tu hai da dire, Signore, tutto quello che tu hai detto è talmente chiaro che non c'è bisogno di spiegazione. Io ho sempre timore di complicarlo, Signore. Ti prego quindi, ancora una volta, di guidare le mie labbra, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, il libro di Giona, come dicevo, è uno dei miei libri preferiti. Io ho già predicato 4 o 5 messaggi su questo libro. E quando ho chiuso il libro di Amos, ero pronto per lanciarmi sul libro di Giona. Ma mi sono reso conto che in tutti i messaggi precedenti io avevo sempre posto l'accento sulle due cose che sono più evidenti in questo libro, cioè la disubbidienza di Giona e la misericordia di Dio. Quindi ho deciso di studiare meglio il libro per vedere se c'erano altri argomenti interessanti in questo libro. Confesso che ce ne sono parecchi. Per esempio, la somiglianza che c'è tra Giona e il popolo di Israele. Entrambi sono stati scelti da Dio, entrambi sono scappati da Dio, si sono allontanati. Se Giona è finito dentro il mare, in tempesta, il popolo di Israele è finito nel mezzo del mare delle nazioni. E entrambi sono stati inghiottiti nella loro situazione, in questo mare, ma non sono stati assorbiti. E alla fine saranno restaurati. Giona è stato restaurato nel suo ministero di profeta. Israele, alla fine dei tempi, sarà restaurato come popolo di Dio. Bel messaggio su questo, ma poi mi sono reso conto che c'era un altro ancora più bello. La spiegazione che Gesù ha dato circa il libro di Giona. Pensate, Gesù 4 volte nomina Giona nel suo ministero, e ogni volta che lo nomina aggiunge informazioni. In Matteo 12,40 lo dice: infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Versetto 41. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui c'è uno più grande di Giona. Capitolo 16, sempre di Matteo, versetto 4. Gesù dice: una generazione malvagia ed adultera richiede un segno, ma non le sarà data alcun segno se non il segno del profeta Giona, e lasciateli, se ne andò. E Giudei stava chiedendo a Gesù un segno: dacci un segno e noi ti crederemo. In Luca 11,30 Gesù dice: e infatti, come Giona fu un segno per i niniviti, così anche il figlio dell'uomo sarà un segno per questa generazione. Ora, sono informazioni molto interessanti. Gesù dice che Giona rappresentava il suo sacrificio, perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti dentro il pesce, Gesù è stato 3 giorni e 3 notti morto nel cuore della terra. Gesù dice inoltre che i niniviti avrebbero, nel giorno del giudizio, accusato il popolo di Israele perché loro si erano ravveduti alla predicazione di Giona, mentre il popolo di Israele si rifiutava, non solo non si ravvedeva, ma si rifiutava di ascoltare Gesù, che era immensamente più grande di Giona. Gesù dice che la risurrezione che lui farà 3 giorni dopo, la sua risurrezione dopo 3 giorni, e lui chiama il segno di Giona, e questa sarebbe stata la prova inconfutabile che Gesù era quello che affermava, cioè Dio. E come Giona era stato un segno che aveva portato al ravvedimento tutta una città di Ninive, Gesù sarebbe stato un segno, e lo è ancora, che sarebbe servito a portare al ravvedimento intere generazioni. Ora sono sicuro che sarete molto curiosi di sapere quali di questi due messaggi ho scelto per oggi. Non vi farò soffrire, nessuno dei due. Noi, parlando della disobbedienza di Giona, di solito diciamo che lui non voleva accettare la volontà di Dio, e questo in parte è vero. Ma l'altro giovedì il fratello Taco mi faceva notare che questa è una cosa molto diffusa purtroppo anche tra i credenti. Per esempio, la volontà di Dio è che nessuno pecchi, ma purtroppo il peccato in qualche modo entra spesso nella vita anche dei credenti. Quindi è possibile agire in modo che non è conforme alla volontà di Dio. È possibile non essere nella volontà di Dio, nelle nostre azioni. Ma lui mi fa notare che c'è una cosa che chiunque può cercare, a cui chiunque può cercare di opporsi, ma che nessuno è in grado di ostacolare: il piano di Dio, o se preferite il suo disegno, il disegno di Dio. La Bibbia dice che Satana lo ha fatto fin dall'inizio, ma senza riuscire neanche a rallentarlo. Pensate, lui ha incominciato con Adamo ed Eva, ma pensate agli sforzi che Satana ha fatto per allontanare Giobbe da Dio. Ha fallito. I Vangeli ci insegnano che il diavolo ha tentato in ogni modo Gesù per spingerlo a peccare, perché non potesse essere l'agnello perfetto per il sacrificio. Ma ha fallito. Satana ha cercato di far morire Gesù prima del tempo, molte volte, anche lì ha fallito. Quando alla fine è entrato in Giuda, spingendolo a tradirlo, e ha indurito il cuore dei sacerdoti e dei farisei per spingerli a far crocifiggere Gesù, lui pensava finalmente di essere riuscito a ostacolare il piano di Dio, ma in realtà l'ha agevolato. E Gesù è morto nel tempo preciso e nel modo preciso stabiliti da Dio molto molto tempo prima, fin dall'inizio dei tempi. E Satana ha fallito un'altra volta, ma Satana insiste, Satana sta cercando ancora in ogni modo di impedire la diffusione del Vangelo, sta cercando di impedire in qualsiasi maniera che la gente venga a conoscenza del piano di Dio per la salvezza. Sorella Lucia ci ha detto ora come il diavolo ha tentato di mettere i bastoni fra le ruote a fratello Kish in Ungheria, con una cosa veramente stupida. Ha fallito un'altra volta. Qualsiasi cosa Satana faccia, qualsiasi cosa l'uomo faccia, il piano di Dio procede inarrestabile. Che Giona andasse a Ninive era parte del disegno di Dio. E infatti Giona alla fine andò a Ninive. Però andiamo per ordine. Giona, capitolo 1, dice all'inizio: ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo: levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Ora, perché Dio è così adirato contro gli assiri, al punto da arrivare a voler distruggere la città? I re assiri erano conosciuti per la loro crudeltà, e non solo erano crudeli, ma se ne vantavano. E ho cercato alcune cose che loro facevano scrivere, i loro re facevano scrivere come loro vanto. Il re Salmanasser II fece scrivere: una piramide di teste ho alzato di fronte alla città, e i loro giovani e fanciulli ho bruciato nel fuoco. Il re Assurbanipal fece scrivere: in mezzo alla potente montagna li ho massacrati, e con il loro sangue ho tinto la montagna di rosso come la lana. il re Sennacherib, ancora peggio, ho squarciato i loro cuori come fossero agnelli, ho tagliato le loro vite come si taglia una cordicella e le loro mani ho tagliato. Un altro re si vanta di aver costruito una colonna e di aver scorticato i suoi nemici e di aver rivestito la colonna con la pelle dei suoi nemici. Un altro si vanta di aver aperto la pancia delle donne incinte, di aver strappato i loro figli. Questi erano molto crudeli, al limite di ogni immaginazione. E se i re si vantavano della crudeltà, evidentemente era perché il popolo apprezzava questo. Più un re era crudele, più gli assiri lo stimavano. Normalmente si dice che ogni popolo ha il governo che si merita. Gli assiri sono un ottimo esempio di questo detto. E quindi il disegno di Dio è distruggere la città e sterminare i suoi abitanti a motivo della loro crudeltà. Però perché manda Giona allora se vuole distruggere la città? Perché questo non è il suo disegno. E Giona lo ha capito subito. Nel capitolo 4, quando lui vede che Dio non sta distruggendo la città a causa del pentimento che ci fu, lui dice, capitolo 4, versetto 1, ma questo dispiacque molto a Giona, che si adirò. Così gli pregò l'Eterno dicendo, Deh, o Eterno, non era forse questo che dicevo quando era ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarish, perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Giona era disobbediente, ma non era stupido, e lui aveva capito subito il disegno di Dio, che il disegno di Dio non era distruggere la città, ma portarla al ravvedimento per mezzo della sua predicazione. Ora, confesso che se a me fosse offerta l'opportunità di portare alla redenzione una piccola città, partirei immediatamente anche a piedi, anche scalzo, anche zoppo. Ma Giona, che era inviato a una grande città, una delle più grandi città di quell'epoca, forse la più grande in assoluto, Giona cosa fa? Capitolo 1, versetto 3 ci dice cosa fa Giona. Ma Giona si levò per fuggire a Tarish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarish, pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Invece di rallegrarsi, Giona scappa nella direzione opposta. Evidentemente lui odia quel popolo, lo odia in maniera tale che lui si trova d'accordo con la prima parte del piano di Dio, dove viene minacciata la distruzione della città, ma cerca di ostacolare la seconda parte, quella in cui gli abitanti si salvano per mezzo della sua predicazione. Ora, prima di vedere qual è la reazione di Dio all'ostacolo che il profeta cerca di porre al suo piano, voglio fare qualche considerazione sul comportamento di Giona. Prima ho detto che è disobbediente, ma non stupido, e lo confermo, lui non è stupido, è molto stupido. La sua affermazione che fa nel capitolo 4 sulla benignità di Dio, la preghiera che lui fa nel capitolo 2 da dentro il pesce, la preghiera che termina con la frase «la salvezza appartiene all'Eterno», come definisce Dio davanti a Mario quando i marinai gli chiedono «e tu chi sei?» Dice «sono un giudeo e temo l'Eterno, il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma». Lui conosce Dio, sa che è onnipotente, sa che è onnipresente, sa che è onnisciente, sa che è misericordioso, sa che è il creatore di ogni cosa. Lui conosce Dio, la sua potenza. Ma la Bibbia dice che lui si imbarcò per andare lontano dalla presenza dell'Eterno. Non hai sentito niente di più stupido. Come se fosse una cosa possibile che uno va lontano dalla presenza di uno che sa dove sei, che è dove sei, che può farti tutto quello che vuole per la sua potenza, ma lui è convinto di scappare lontano dalla presenza. Inoltre lui per impedire che Dio usi misericordia verso i cittadini di Ninive. Nella sua grande stupidità a questo punto, pensa che se lui sta lontano per 40 giorni, gli ha detto tra 40 giorni la città sarà distrutta. Bene, pensa, se io sto 40 giorni lontano, 41esimo giorno, nessuno predica, la città è distrutta e io sono contento. Non pensa che i 40 giorni iniziano da quando lui metterà il piede in città. Infatti quando infine va in città lui entra e comincia a predicare, fra 40 giorni la città sarà distrutta. Era passato un sacco di tempo, ma i 40 giorni erano sempre quelli. Ora, usando il ragionamento umano, Dio avrebbe potuto dire, vabbè, non vuoi andare? Pazienza, manda un altro che sarà molto contento, non come te. Dio stesso ci dice che lui non ragiona come noi. Isaia, capitolo 55, versetto 8, Dio dice, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e nelle vostre vie sono le mie vie, così dice l'Eterno. Dio, nel libro di Giona, inizia a dimostrare quanto sia determinato a portare avanti i suoi disegni. E la dimostrazione finale di questa determinazione nel portare avanti il suo disegno, il suo piano, la darà quando Gesù, il Cristo, suo figlio, Dio in persona, verrà sulla terra in forma di uomo per pagare sulla croce il prezzo del peccato al nostro posto, risuscitando con potenza il terzo giorno. Giona cerca di ostacolare il disegno di Dio, ma non esiste ostacolo, non esiste difficoltà che sia troppo grande per un Dio onnipotente. Domenica scorsa, ricordate, il fratello russo che ha predicato, lui ci ha parlato di un uomo, in Matteo capitolo 8, versetti 2 e 3, dove dice, ed ecco, un lebbroso venne e l'adorò, dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mandarmi. E Gesù ti stese la mano, lo toccò dicendo, sì, io lo voglio, sii mandato. E in quell'istante egli fu guarito dalla lebbra. Un uomo che aveva la lebbra, una malattia che a quel tempo era assolutamente incurabile, un uomo che nessuno aveva desiderio di avvicinare. C'è stato un tempo in cui i lebbrosi erano costretti a portare una campanella per avvisare che stavano passando. Tra le altre cose, la lebbra non è contagiosa come vogliamo far credere a quei tempi, è una malattia che si trasmette non molto facilmente da persona a persona per contagio diretto. Però c'era questa cosa che uno doveva portare un campanello, c'era un timore dei lebbrosi, nessuno si sarebbe avvicinati. E quest'uomo chiede aiuto a Gesù, e c'è una grande difficoltà, c'è questa malattia che terrorizza tutti. La malattia che non si può curare, una difficoltà che però non ferma il Signore, che non solo si avvicina, ma lo tocca. Non solo lo tocca, ma lo guarisce. In Giovanni, capitolo 4, si parla di una donna che si avvicina a Gesù, e anche qui ci sono parecchie difficoltà. Questa donna è samaritana, questa donna è una peccatrice, questa donna vive nel peccato. Nessun giudeo avrebbe rivolto la parola a questa donna, per nessun motivo, per nessuna ragione. Infatti i discepoli di Gesù quando tornano si meravigliano, dicendo, ma lui sicuramente non sa chi è questa donna, altrimenti non parlerebbe con lei. Gesù non considera questi come ostacoli. Gesù parla alla donna, gli spiega qual è il suo problema, gli spiega come risolvere il suo problema. Porta salvezza a lei, porta salvezza a un intero paese. Gli ostacoli non fermano Gesù, non fermano Dio. Ci sono molti altri casi che sono descritti nella Bibbia di difficoltà che non impediscono a Gesù di portare avanti il disegno di Dio. Il disegno di Dio, nel caso di Giona, era che Giona, non un altro, non un profeta qualsiasi, non un fratello di Giona, non uno che assomigliava a Giona, ma Giona andasse a Ninive a predicare. E quindi Dio comincia a concatenare gli eventi nella sua potenza per far sì che Giona capisca cosa deve fare. Nel versetto 3 del capitolo 1 abbiamo letto che Giona si imbarca per andare lontano da Dio. Immediatamente Dio comincia ad agire. Versetto 4 dice: ma l'Eterno scatenò un forte vento sul mare, si levò una grande tempesta sul mare, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. Come prima cosa Dio evoca una tempesta, causa una grande tempesta che impedisce alla nave di avanzare, che impedisce a Giona di andare dove vuole andare e che minaccia di andare a fondo, mandare a fondo la nave. E poi Dio dirige la sorte. Infatti il capitolo, il versetto 7 dice: i marinai si radunano e ognuno prega il suo Dio, e poi gli dissero l'un l'altro: venite, gettiamo le sorti per sapere a causa di chi ci è venuta addosso questa sciagura. Così gettavano le sorti e la sorte cadde su Giona. Tirare la sorte è un termine che è usato spesso nella Bibbia. Succedeva quando c'era un peccato e non si sapeva chi era il colpevole e veniva tirata la sorte. Non significava, come molti pensano, affidarsi al caso, ma significava chiedere una risposta a Dio. Proverbi 16,33 dice: si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione dipende dall'Eterno. Ti getti la sorte. Loro tiravano la sorte, ma era Dio che diceva, è Lui. Quindi il profeta, messo alle strette, è costretto a riconoscere il suo sbaglio. Ma invece di arrendersi, invece di capire che non può sfuggire a Dio, lui si inventa un altro modo per tentare di opporsi al disegno di Dio. Infatti nel versetto 12, egli dice a Marina, egli rispose loro: prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché so che questa grande tempesta vi è venuta addosso per causa mia. Ora, è davvero incredibile la cocciutaggine di questo sciocco. Lui odia così tanto gli abitanti di Ninive che preferisce morire piuttosto che dare loro la possibilità di redimersi. Lui preferisce essere buttato in un mare in tempesta e morire. Ma Dio è sempre un passo avanti a Giona, anzi per l'esattezza è qualche chilometro avanti a Giona. E il capitolo 2 inizia così: ora l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona, e Giona fu nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Dio aveva previsto che Giona avrebbe reagito in questo modo e quindi aveva già pronto un pesce preparato apposta. Dio era determinato a far capire a Giona che doveva obbedire, che doveva fare quello che lui voleva. Il resto della storia lo conosciamo tutti, è nota a tutti, anche a chi non è cristiano, la storia di Giona. Giona finalmente si arrende, va a Ninive, annuncia giudizio, tutti spentano, la città viene risparmiata. Non mi soffermerò su questo punto perché ne ho già parlato tantissime volte. Ci sono due punti interessanti però che voglio vedere di questo libro. Il primo è che l'insistenza del Signore nel costringere Giona ad ubbidire non è dovuta al desiderio di Dio di mostrare al profeta chi è che è in controllo della situazione, che Dio è in controllo e non Giona, ma serve a dimostrare a tutti quanti noi che la realizzazione dei disegni di Dio non è dovuta all'abilità o qualcosa di speciale di chi Dio sceglie per portare a termine il suo disegno. Con tutta la buona volontà del mondo, dire che Giona aveva qualcosa di speciale che potesse favorire il piano di Dio è pazzia. Giona, l'unica cosa di speciale che aveva era la sua testardaggine, una testa dura, non aveva niente altro di speciale. Eppure Giona porta a redenzione un'intera città con la sua predicazione. Pensate che differenza con Genesi capitolo 6, dove Noè, definito giusto agli occhi di Dio. Noè che predica per 120 anni che c'è un giudizio in arrivo, nessuno lo ascolta, tutti muoiono perché nessuno vuole ascoltarlo. Un uomo ritenuto giusto davanti a Dio, un profeta disubbidiente, reticente, che non vuole fare quello che Dio gli fa fare, predica per un giorno lo stesso identico messaggio. C'è un giudizio in arrivo e tutti si ravvedono. Ma la cosa più interessante la troviamo nel capitolo 4, dove c'è un giovane amareggiato che si siede di fronte alla città sperando ancora di vederla distrutta. Lui continua a non capire il significato della parola misericordia e continua a non capire quanto Dio è misericordioso. Quindi Dio glielo fa capire. Il profeta sta soffrendo per il caldo e Dio fa crescere una pianta dal nulla che gli faccia ombra. E Giovanni è contento per questa pianta. Il giorno dopo Dio fa crescere un verme dentro la pianta e la pianta muore. E Giovanni si rattrista per la pianta. E quando Dio gli chiede: ma ti sembra giusto rattristarti così per una pianta? Lui si arrabbia e risponde: certo che mi sembra giusto. E lui dà modo al Signore di dargli una lezione sulla sua misericordia. Infatti, il versetto 10 del capitolo 4, Dio disse a Giona: ti pare giusto tirarti così per la pianta? E rispose: sì, è giusto per me tirarmi fino alla morte. Ma l'Eterno disse: tu hai avuto compassione per la pianta per cui non hai faticato né hai fatto crescere, e che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere compassione di Ninive, la grande città, nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e una grande quantità di bestiame? Dio vuol far capire al profeta quanto sia sciocco e responsabile il suo atteggiamento. Giona riesce ad avere compassione per una pianta che è nata in un giorno e è morta il giorno dopo. Non riesce ad avere la stessa compassione per 120.000 persone che non sanno distinguere a destra e a sinistra. Sapete cosa significa persone che non sanno distinguere a destra e a sinistra? Significa bambini. Io, quando avevo 4, 5 anni, 6, non riuscivo mai a ricordarmi qual era la destra e qual era la sinistra. Allora che cosa mi inventai? Presi un sasso e me lo misi nella tasca destra. E ogni volta che cambiavo pantaloni prendevo il sasso e lo spostavo per averlo sempre nella tasca destra. E quando mi dicevano, per esempio facendo un gioco, andate a destra, io facevo così, questa è a destra, vado di qua. Io sapevo sempre perché avevo un sasso, perché non sapevo ricordare qual era la destra e la sinistra. Sapete, i bambini non sono certo responsabili per la malvagità dei loro padri. Magari saranno responsabili più avanti della loro, però non sono responsabili della malvagità dei padri. In Italia la legge è fatta in maniera che non venga condannato un innocente. Infatti, in un processo, al minimo dubbio che un imputato non sia colpevole, viene assolto. Ora, so che è un esempio che non rende l'idea, perché in Italia è molto più facile essere condannati da innocenti che da colpevoli, ma il concetto è quello giusto. Se la legge umana è così preoccupata di difendere gli innocenti, immaginate un Dio misericordioso. Pensate, Dio si dichiarò disposto a non distruggere la città di Sodoma, dove il peccato viveva. Se lui l'avrebbe risparmiata, disse ad Abramo, se avesse trovato in quella città 10 giusti. Ora, certo, la Bibbia dice che nessuno è giusto. Romani 3,10 dice, come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Romani 3,23 dice, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Basato su questo sembrerebbe che Dio sta prendendo in giro Abramo, promettendogli una cosa impossibile. Ma continuando a leggere il capitolo 19, vediamo che Lot e le sue figlie vengono risparmiate da quello che è scritto in Genesi 19. In loro non c'è niente di giusto. Noi continuiamo a leggere e vediamo che tanto che giusti sono. Ma secondo Pietro, nel capitolo 2, versetto 7, definisce Lot come giusto, dice il giusto Lot si arrovellava nella città davanti al peccato. C'è una spiegazione, certo. Galati, capitolo 3. Versetto 6. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Allora come ora, c'è un solo modo per essere dichiarati giusti e apporre la fede in Dio. Credere a quello che Dio dice. E Dio dice che il sacrificio di Gesù è sufficiente per lavare qualsiasi tipo di peccato, per coprire qualsiasi peccato che sia stato commesso. E è sufficiente per coprire i peccati di chi pone la fede in questa cosa, cioè chi crede che il sacrificio di Gesù è sufficiente per salvarlo, per coprire il suo peccato, e che Gesù è morto per lui, è risuscitato per lui. Il libro di Giona ci insegna che il disegno di Dio è la redenzione dei peccatori mediante la fede. Il popolo di Ninive si pentì e pose la sua fede nel fatto che Dio potesse perdonare e risparmiarli. E ci insegna che il Signore è determinato a portare a termine il suo disegno e vuole offrire a tutti la possibilità di essere dichiarati giusti. Dichiarati giusti per mezzo del sangue di suo figlio. Ma la Bibbia dice che un giorno ci sarà un giudizio. E quel giorno chi avrà posto la fede in qualcosa che non è Gesù, che non è il suo sacrificio, sarà condannato. Giovanni 3:17-18 dice: Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. C'è un solo modo, preghiamo.